Radio Giornale.
Un simbolo in macerie, la demolizione del molino fa discutere, misura d'urgenza, non c'era un ordine preventivo, dice il municipio di Lugano. Dai ristoranti alle saune, da oggi nuovi allentamenti in Svizzera grazie alla campagna vaccinale, normalità possibile entro agosto, dice Berset. Intesa tra il centrista Lapid e l'ultranazionalista Bennett, Israele verso un governo di unità nazionale senza Netanyahu che reagisce con rabbia. Rosso crociati poco brillanti, ma alla fine la Svizzera batte gli Stati Uniti 2-1 nella penultima amichevole prima degli europei. Nessun ordine preventivo, lo sgombero e la successiva demolizione parziale dell'ex macello di Lugano sono stati attuati come misura d'urgenza per ragioni di sicurezza dopo che gli autogestiti hanno occupato lo stabile ex Manoni. Le autorità comunali hanno chiarito i contorni ieri in conferenza stampa degli interventi di polizia culminati nella notte tra sabato e domenica con l'arrivo delle ruspe. Sentiamo Romina Lara.
Raso al suolo nel cuore della notte su domenica, l'ex macello è per metà macerie. La parte di edificio che rimane è un bene tutelato di importanza cantonale, un intervento rapido a sorpresa a cancellare quello che per quasi 20 anni è stato il simbolo dell'autogestione di Lugano.
Tutti sono stati colti di sorpresa da questo atto estremamente brutale.
Sembra quasi che abbiano aspettato che uscissero dal macello per circondarlo e abbatterlo.
Così un simpatizzante che era presente durante gran parte dei fatti con altri manifestanti e una frequentatrice delle attività del centro sociale Il Molino. Karin Valenzano Rossi, capo di Castero Sicurezza di Lugano, chiarisce così i contorni dell'intervento.
Non c'era un ordine preventivo di sgombero, non c'era un ordine preventivo di demolizione, ma c'era una nulla osta che se la manifestazione fosse degenerata e fosse sfociata nell'illegalità si sarebbe potuto anche arrivare allo sgombero e quindi all'interno di questo margine di perizzamento si è arrivati lì.
Tutto però è avvenuto nel giro di poche ore. In genere per demolire uno stabile occorre seguire tutta una procedura con la domanda di demolizione eccetera. È legale procedere come avete fatto?
Si è trattata di una misura di urgenza che ci è stata indicata dalla polizia per ordini di sicurezza che quindi prevalgono su quello che è la procedura che però verrà fatta in procedura di sanatoria.
Per le autorità cittadine la porta del dialogo non è comunque chiusa, così è stato nuovamente ribadito.
E anche Modem si occuperà dei fatti di questo fine settimana con un dibattito, appuntamento alle 8.20 su Rete 1, in replica alle 19.25 su Rete 2. Grave incidente stradale con esito mortale in Ticino poco prima delle 21.30 di ieri sera. La polizia ha ricevuto la segnalazione della presenza di una vettura con rimorchio capovolta in una zona impervia in territorio di Colla, circa 150 metri dalla strada soprastante. Sul posto polizia, pompieri di Lugano, Croce Verde e Rega, che non hanno potuto che constatare il decesso del conducente. Un'inchiesta dovrà stabilire ora la dinamica dell'accaduto. Nuova raffica di riaperture oggi in Svizzera, in particolare riaprono gli spazi interni dei ristoranti, si potrà stare seduti in 6 all'aperto, in 4 al chiuso. Tra le altre cose aumenta anche il limite per le riunioni private, che passa da 10 a 30 all'interno e da 15 a 50 all'esterno. Giornata importante anche per i centri termali, rimasti chiusi oltre 6 mesi a seconda dei cantoni, la soddisfazione di questo settore nel servizio di Alberto Andreani.
L'attesa è finita, piscine coperte e centri wellness possono ripartire.
Siamo felicissimi.
Thierry Geiger è il CEO di un gruppo termale che gestisce 6 strutture in tutta la Svizzera.
Prima di tutto abbiamo dovuto fare un piano di protezione, poi abbiamo dovuto fare la formazione a tutti i collaboratori. Possiamo far entrare molto meno persone che di solito, più o meno la metà.
Una maratona organizzativa partita mercoledì dopo l'annuncio inatteso del Consiglio federale, aggiunge il gestore di una sauna di Massagno.
Abbiamo una grande speranza nel sistema che verrà dopo, quello di chiedere il pass Covid all'entrata e lì togliamo tutte le misure di protezione nel locale.
Patrick Perret-Gentil, che ipotizzava di riaprire più tardi, confida nell'arrivo del cosiddetto passaporto vaccinale, anche perché diversi clienti provano imbarazzo nel compilare il formulario di tracciamento contatti.
La nostra è una sauna soltanto per uomini, è l'unico locale da Lucerna a Milano, è un club di incontri per uomini.
Intanto la riapertura allontana pure lo spettro della crisi di liquidità.
Ho saputo che in Italia i miei colleghi non hanno preso niente, solo un 20% dei locali ha avuto aiuti sostanziali, altri o briciole o niente.
Confrontato con ritardi sugli indennizzi per la chiusura forzata è invece il gruppo termale di cui è vertice Thierry Geiger.
Nel Canton Zurigo è solo dal 21 di maggio che abbiamo potuto inoltrare la nostra richiesta, il che a noi sembra molto tardi, però è così com'è.
Tutto sommato torna il sereno sul settore del benessere.
La Svizzera sta dunque marciando verso la normalità, lo ha ribadito ieri sera anche il consigliere federale Alain Berset, ospite del telegiornale della RTS, dicendosi favorevole, tra le altre cose, alla vaccinazione degli adolescenti. Il responsabile della sanità, come sentiamo, si è detto ottimista sulla fine delle ultime restrizioni.
Abbiamo previsto di abolire le norme sanitarie quando tutte le persone che lo desiderano si saranno vaccinate. Ora la campagna procede spedita e ipotizziamo una distensione non prima di agosto. Probabilmente manterremo ancora un po' l'obbligo di portare la mascherina nei trasporti pubblici, mentre in altri luoghi ne potremo fare a meno. L'obiettivo del governo è comunque di abolire tali misure il più presto possibile.
Il consigliere federale Alain Berset. Passiamo all'estero. In Israele il premier Netanyahu rischia l'estromissione dal governo dopo la proposta di accordo per formare un nuovo esecutivo tra l'ultranazionalista Bennett e il centrista Lapid. Netanyahu che tuona contro questa intesa, paventando minacce alla sicurezza del paese. Da Gerusalemme sentiamo Michele Giorgio.
La rabbia di Netanyahu questa mattina è sulle prime pagine di tutti i giornali israeliani. Il primo ministro ieri sera ha inveito contro il suo rivale, il leader del partito di destra Yamina, Naftali Bennett, che ha descritto come un imbroglione responsabile di aver messo in piedi la truffa del secolo a danno dei cittadini israeliani, accettando di costituire un governo con il centrista Yair Lapid, che lo escluderà dal potere dopo 12 anni. Nessuno avrebbe votato per te se avesse saputo cosa avresti fatto, ha ripetuto più volte. Netanyahu ha descritto il possibile esecutivo come di sinistra e a suo avviso non pronto ad usare il pugno di ferro con Iran e Hamas e a difendere le colonie ebraiche nella Cisgiordania occupata. In realtà, pur avendo al suo interno i laburisti ed il partito di sinistra Meretz, il governo che guideranno a rotazione prima Bennett e poi Lapid è controllato dalla destra, che occupa gran parte dei ministeri chiave nella lista dei ministri che anticipano i giornali. Lo stesso Bennett, un nazionalista religioso, ha posizioni molto rigide in politica estera nei confronti dei palestinesi, che peraltro potrebbero metterlo in conflitto con l'amministrazione americana intenzionata a rilanciare il negoziato israelo-palestinese. In ogni caso, Netanyahu nelle prossime ore continuerà ad agitare lo spettro del governo di sinistra, sperando di convincere qualche deputato della futura maggioranza a tirarsi indietro, così da far naufragare il più serio tentativo di mandarlo all'opposizione dopo più di 10 anni.
Elezioni legislative a Cipro. Il partito di centrodestra al governo si conferma la prima forza politica con il 27% dei voti, seguito dal partito comunista cipriota che con il 22% rimane la principale forza di opposizione. Ma per gli analisti il vero vincitore è l'estrema destra. Elena Kaniadakis.
È stata un'elezione senza colpi di scena quella che si è svolta nell'isola divisa di Cipro. Lo scandalo della vendita di passaporti illegali che ha colpito il governo ha fatto perdere qualche punto di percentuale al centrodestra senza eccessivi contraccolpi. Ma il supporto ai partiti tradizionali è stato eroso da formazioni politiche più piccole, mentre si è registrato un leggero calo dell'affluenza. Ad avvantaggiarsi della disillusione nei confronti della classe dirigente è Elam, partito di estrema destra ispirato a quello greco di Alba Dorata, che ha raddoppiato, come previsto dai sondaggi, la sua presenza in Parlamento, ottenendo 4 seggi con il 7% dei voti. Il partito, che rifiuta la soluzione di riunire le due zone di Cipro in una federazione, diventa così la quarta forza del paese. Il risultato del voto a Cipro, che è una repubblica presidenziale, è anche un indicatore della popolarità del presidente in carica, Nikos Anastasiadis, che appartiene al partito Disi e che ha il suo secondo mandato in scadenza nel 2023. Di certo i risultati renderanno più difficile il suo lavoro, poiché Disi avrà meno seggi in Parlamento sottratti da partiti più piccoli.
Ennesimo rapimento di massa di studenti in Nigeria, questa volta è accaduto in una scuola islamica del centro nord, dove un comando armato ha sequestrato un imprecisato numero di ragazzi, ma si teme possano essere almeno 150. Dallo scorso dicembre sono stati 700 gli studenti rapiti nelle scuole del nord del paese, allo scopo di ottenere un riscatto per il rilascio. La Corte Costituzionale del Mali ha confermato la nomina Palestina, presidente transitorio ad Assimi Goital, il colonnello che ha organizzato entrambi i colpi di Stato, quello di 9 mesi fa e quello della scorsa settimana. La comunità economica degli stati dell'Africa occidentale ha quindi deciso di sospendere il Mali, chiedendo l'immediata nomina di un premier espressione della società civile. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi. Allora, quali sono i risultati di questo incontro in Ghana rispetto al nuovo scacchiere politico in Mali?
Il contesto maliano resta molto fragile. La sospensione dall'ECOWAS è prevista fino alle prossime elezioni democratiche che dovrebbero tenersi a febbraio del 2022. Non ci saranno invece per ora nuove sanzioni, oltre a quelle individuali già imposte da Stati Uniti e Francia. I militari non vogliono lasciare il potere. Assimi Goïta, attuale presidente ad interim, è intenzionato a rimanere tale fino alle elezioni. Entro qualche giorno dovrebbe invece essere nominato il nuovo primo ministro ad interim, probabilmente scelto tra i ranghi di quella parte di opposizione politica che comunque ha dimostrato di preferire i militari a capo del Mali invece dei civili durante questo periodo transitorio. Goïta ha però avuto anche incontri bilaterali confidenziali con alcuni leader degli stati della regione, come Burkina Faso, Niger e Nigeria. Quest'ultimi soffrono sì della minaccia jihadista, ma forse temono ancora di più la possibilità di essere spodestati con un colpo di Stato da parte del proprio esercito.
Ecco, hai citato la Francia. Cosa pensano gli analisti proprio riguardo al ruolo dell'ex potenza coloniale?
A causa dell'ondata jihadista che sul territorio maliano, come altrove, sembra aumentare di volume anno dopo anno, Parigi ha dichiarato di essere pronta a ritirare i suoi soldati dal Mali se non si ritroverà al più presto stabilità e democrazia. Una minaccia però poco credibile, anche perché gran parte della popolazione maliana è scesa in passato in strada per protestare contro l'ingerenza francese. Inoltre, come spesso accade con le sue ex colonie in Africa, la Francia si mostra molto ambigua. Sebbene infatti stia criticando il recente colpo di Stato maliano per la sua legittimità e mancanza di aspetti democratici, non ha perso tempo ad appoggiare la presa di potere dei militari in Chad dopo la morte dell'ex presidente ciadiano Idriss Déby. A causa dei forti interessi economici, politici e militari che i francesi continuano ad avere in Mali, nessuno sembra quindi credere che Parigi sia veramente intenzionata a togliere il suo esercito, composto da oltre 5.000 soldati stazionati comunque in tutto il Sahel.
L'instabilità in Mali e le spiegazioni di Matteo Fraschini Coffi. Siamo allo sport. Patrick Locatelli, ieri le nazionali non hanno deluso.
Proprio così, la selezione di Petkovic ieri sera in amichevole a San Gallo ha sconfitto 2-1 in rimonta agli Stati Uniti in quella che era la penultima sfida di preparazione all'Europeo che prenderà il via tra 11 e giorni. Di Rodriguez, che ha anche sbagliato un rigore, e Zuber i gol rossocrociati giovedì ultima amichevole contro il Liechtenstein prima di volare a Baku. E nemmeno la nazionale di hockey ha deluso le aspettative sconfiggendo 6-0 la Bielorussia nella penultima sfida della fase a gironi dei mondiali. Rossocrociati momentaneamente primi, nello stesso gruppo ieri sera la Svezia ha battuto la Slovacchia 3-1, mentre nel gruppo B la Finlandia è la prima qualificata ai quarti di finale, Cecchia, Danimarca e Russia-Svezia le sfide odierne del gruppo A. Nel tennis Roger Federer esordirà oggi pomeriggio al Roland Garros contro l'uzbeko Istomin, numero 203 al mondo. In campo anche Belinda Bencic, che intorno alle 15 debutterà contro l'argentina Podoroska. Intanto ieri è stato eliminato a sorpresa l'austriaco Thiem, battuto al quinto set dallo spagnolo Andujar. Ricordo infine che il Giro d'Italia è stato vinto dal colombiano Egan Bernal. Il Gran Premio di Motociclismo d'Italia è stato contrassegnato dalla vittoria del francese Fabio Quartararo e ai noi della scomparsa di Jason Dupasquier. Infine, nel calcio, il Sion ha conservato il proprio posto in Super League.
Grazie Patrick Locatelli ed è tutto per questa prima edizione. Ci risentiamo tra un po' più di 45 minuti con la seconda edizione del Radio Giornale.
Radio Televisione Svizzera.